Eccoci amici del Palermo Calcio qui sul canale 13, eccola la colonna sonora che non abbiamo mai sentito sui campi reali di calcio, quelli in rosanero almeno, però dopo una vittoria di questo tipo 3-0, abbastanza sonora, non abbiamo vinto contro la Juventus, però insomma 3-0 fa sempre un bel suono.
Bentrovati, Forza Palermo, fa un bel suono per un motivo molto semplice: al di là della vittoria ottenuta contro una squadra debole è la sequenza di risultati ottenuti da quando Stellone è in panchina che dà fiducia. 10 punti in 4 partite, ha vinto 2 partite in trasferta, una contro il Carpi, un'altra contro il Lecce che è di spessore superiore, la squadra gioca bene. Sono stati rivitalizzati alcuni giocatori che erano moribondi nella scorsa stagione, uno su tutti Moreo, grande protagonista ieri e non solo ieri. Tutto va bene, tutto fila liscio, c'è stato un solo incidente di percorso, il pareggio casalingo col Venezia, ma sappiamo di essere stati molto sfortunati in quella serata. Dunque, la morale alla favola è che Stellone funziona, il Palermo di Stellone funziona, siamo secondi ma abbiamo giocato una partita in meno rispetto alla capolista Pescara che ha appena un punto in più. Abbiamo giocato una partita in meno rispetto al Verona che è terzo e anch'esso ha giocato una partita in più rispetto a noi. Questo è un dato da tenere in considerazione perché avere giocato una partita in meno significa che potenzialmente potresti avere altri 3 punti in tasca. Quindi bravo Stellone, bravi tutti i giocatori del Palermo che adesso lottano, hanno grinta e si vede che partecipano con tutto il cuore e la passione a questo progetto. Prima non era così, forse era colpa di Tedino, forse era colpa tua, la sostanza è che adesso il Palermo è una squadra.
Non so se era colpa mia o colpa di Tedino, può però essere. Io so di chi è colpa perché abbiamo vinto 3-0. Voi pensate Stellone, la magia di Stellone, no, c'è la magia del cartello magico di Danny B che andiamo a salutare, il ecco, cartello portafortuna,
esatto.
Giusto?
Ogni volta che vinci il Palermo spunta il cartello, fa pure rima. Ma ieri, caro Gualtiero, sì? Mi sono soffermato perché anche io ho visto la partita.
Quindi non ti allora, sei mosso, ti sei soffermato.
Soffermato, va bene, anche perché siamo... ho visto che il Carpi soffre di incontinenza.
Vero.
Tu dici perché? Allora,
sì.
Mukulu, Makaki, ma la cosa più sconvolgente, Piscitello. Dico, veramente, dico, non incontinenti tutti quelli del Carpi.
Ce l'abbiamo solo
vinto,
noi. Uno come Danny B che riesce a vedere solo queste cose, fra l'altro. Tu ieri hai avuto pure qualche momento di...
Insomma... Sì, ce l'abbiamo solo noi, ma dobbiamo dire che anche il Cosenza è l'unico ad avere il Cosenza. Il Carpi, una sequenza di cognomi che ti fanno ridere, ovviamente. Grande rispetto per i giocatori stranieri che portano nomi e cognomi che magari ci fanno ridere, però la cosa suscita ilarità, su questo non c'è dubbio.
Facciamo riscuotere questo debito con chi rende possibile questo programma: Luigi Vitale, Ino Sfameli, Alessandro Geraci al coordinamento giornalistico. Applausi, applausi per loro, applausi per il Rosanero. Hanno vinto 3-0 il primo tempo, l'approccio è stato eccezionale, possiamo dirlo. Poi qualche momento di difficoltà, l'espulsione di Pezzi ha rimesso, diciamo, le cose sui binari giusti e Stellone che urlava come un pazzo: andate avanti, andate avanti.
La traccia di questo Palermo è disegnata da Stellone che ha portato ancora prima di novità tattiche qualcosa di importante nell'atteggiamento e nello spirito del gruppo. Adesso sono tutti partecipi e non solo perché c'è stato il turnover che ha dato opportunità di esibirsi a tutti, ma proprio in un'altra concezione del calcio. Ci sono dei segnali che arrivano dalla panchina e che la squadra percepisce, o li subisce o crea delle scintille positive. Questo è un allenatore che vuole vincere, non a parole, nei fatti. Abbiamo detto tante volte gli schieramenti iniziali, le sostituzioni durante le partite, è successo più volte che abbiamo finito gli incontri con 3-4 attaccanti, una cosa che prima era impossibile anche da ipotizzare, da pensare. Questo è un allenatore che si è messo in gioco, ha ricreato un gruppo e mi dicono che prima ci si allenava in una maniera e adesso ci si allena in un'altra maniera. Prima c'erano quelli scontenti, quelli siddiati, quelli che non si sentivano partecipi, quelli che non si sentivano importanti. Adesso l'ultima conferma è arrivata ieri. Brignoli non aveva commesso degli errori nelle ultime partite e il portiere non si stanca. Però protagonista era stato nella scorsa stagione Pomini, perché relegarlo perennemente in panchina? Decisione che aveva fatto discutere la scorsa estate. Abbiamo bisogno anche di te. Si gioca dopo 4 giorni, giochi titolare ed è una bellissima cosa. Non si offende nessuno, non si offende Brignoli, non si offende un altro giocatore, perché sono tutti sullo stesso piano. Del resto, Stellone l'aveva spiegato, per andare in Serie A ho bisogno di tutti, non di un gruppo che a brandelli con tanti giocatori, con i gruppi negli spogliatoi, quello è antipatico perché gioca, l'altro è antipatico perché è il figlioccio del presidente, quello è poco simpatico perché c'è il procuratore. Stellone sta ricostruendo una squadra che prima non c'era, quindi davvero grandi, grandi complimenti a Stellone. Ieri la partita, dai primi minuti si è capito che avrebbe avuto un vincitore, il Palermo, perché era più forte ed è riuscito a far valere i diritti del più forte.
Chissà che cosa ne pensa Luca Tutone, se ha visto la partita o se già Maria Grazia lo ha costretto, insomma, a spegnere la televisione, devi pensare a me. Non lo sappiamo, Luca, se ci stai seguendo, intanto noi ti salutiamo, ti siamo vicini in questo momento e questo matrimonio, e mandaci qualche messaggio, perché no? Luca, magari si è perso Moreo, perché Moreo, signori miei, tu dicevi poco fa, Stellone ha creato il gruppo, ha rimesso a pezzi quello che si era rotto, ma ha plasmato il giocatore, perché Moreo non è quello lì, è il cugino, l'altro.
Nella scorsa stagione era stato a dir poco deludente, però noi ascoltiamo frequentemente Giorgio Prinetti, che io ritengo uno dei grandi esperti di calcio, uno dei migliori dirigenti passati a Palermo nell'ultimo secolo. Prinetti, quando lo intervistammo in occasione dell'ingaggio di Moreo, disse: questo non è un giocatore che farà esplodere il Barbera, non è elegante, non è un bomber, non segnerà tanti gol, ma vi accorgerete prima o poi che è determinante per lo sviluppo tattico della partita, perché crea scompiglio nelle difese avversarie, perché crea spazi per i compagni, perché è un ottimo supporto, un'ottima spalla per il centravanti. Nella passata stagione abbiamo pensato che Prinetti fosse pazzo, nelle prime partite di questo campionato dobbiamo dargli ragione. Moreo è determinante ogni volta che è stato in campo, magari è poco elegante, però è importante, e non ha indovinato solo la partita di ieri, ne ha già indovinate altre, quindi ha avuto un ritardo nell'adattamento, nella comprensione di quello che doveva fare, forse non si è trovato bene nella passata gestione. Con Stellone sta trovando il massimo del rendimento, e quindi la batteria d'attacco con i due trequartisti Trecoschi e Falletti, che finora non hanno demeritato, con Puskas che ancora deve ritrovare la migliore forma però ha già fatto vedere qualcosa, con Nestorovski che comunque segna i suoi gol indipendentemente dal rendimento della squadra, possiamo dire che in attacco non siamo messi male, e il numero delle reti segnate in questo campionato dice che così. Ne abbiamo fatte 4 al Perugia, 3 al Carpi, 2 a Cosenza, insomma questa squadra, 2 in casa con la Cremonese, una sola volta il Palermo non ha segnato alla prima giornata di campionato, sì, in occasione dello 0-0 a Salerno, poi questa squadra è sempre presente in fase d'attacco.
Uno dei tanti alibi che come mai negli ultimi 2 anni è stato utilizzato è stato quello della forma fisica, però un picciotti me, insomma, Falletti ha iniziato a correre al primo minuto, ha fatto gol, poi è uscito un poco di scena, ma nelle parti finali dal 70° al 90° ci sono state certe falcate eccezionali, anche l'ultima con Puskas che si portava l'uomo e lui è andato sulla destra, davvero eccezionali.
I gol importanti il Palermo li ha segnati nella parte finale delle partite in questo campionato. Nella scorsa stagione ci stupivamo ogni volta chiedendoci come mai il Palermo gioca il primo tempo e nel secondo crolla, e io dicevo sempre: non è un problema fisico, non è un problema atletico, perché pensare che dopo 45 minuti contestualmente e contemporaneamente 11 giocatori perdano il fiato, perdano le forze nelle gambe e non riescano più a correre è obiettivamente impossibile. Allora dicevo sempre: è un problema di testa, non credono in quello che fanno, sono demotivati, non hanno grinta, e infatti in questa stagione col nuovo corso la parte finale delle partite mostra un Palermo fresco, lucido, determinato e soprattutto proficuo, perché non corre a vuoto, corre e segna, corre e aggiusta i risultati e ottiene i punti importanti.
Freschi e lucidi sono anche i nostri telespettatori o radioascoltatori, ricordiamolo, siamo anche su Radio Med 91.3. Si può chiamare allo 0911 843 4324 per intervenire in diretta, si può scrivere su WhatsApp se siete più timidi 393 914 9944 e c'è già un telespettatore che ci ha chiamato. Ciao.
Ciao.
Come ti chiami?
Ciao ragazzi.
Ti sentiamo. E allora, com'è andata ieri sera? Sei rimasto contento di questa partita 3-0 netto?
Contentissimo. Sentite ragazzi, io volevo sapere, sono figlio da Borgo Nuovo.
Sì?
Volevo sapere perché non giocano Embalo e Ingegneri. Questo volevo sapere. Grazie, auguri per la squadra e auguri anche a voi per la trasmissione.
Grazie, grazie a te per seguirci sempre.
Perché non sono stati bene nell'ultimo periodo, Ingegneri è qui da un anno e mezzo quasi, ha fatto praticamente niente, però ricordiamo che nei primi giorni di attività nella scorsa stagione subì la rottura dei legamenti crociati, è un infortunio che si recupera solitamente in 6 mesi, ma si recupera nel senso che clinicamente sei guarito, poi ritrovare il ritmo, la forza, la muscolatura, la resistenza è tutta un'altra cosa. Poi ha avuto un secondo infortunio e dunque nel momento, nel periodo in cui si pensava adesso è pronto, ha fatto un altro passo indietro. Embalo è stato poco bene, prima l'influenza, poi qualche altro problemino. Resta il fatto che il Palermo oggi può permettersi non solo di rinunciare ad Ingegneri e ad Embalo, ma a tanti altri giocatori. Ciocev ancora non è stato in campo, tanti altri hanno giocato poco, il che mi fa pensare che questo organico può essere ancora arricchito con presenze importanti. Le assenze non si notano, delle squalifiche, degli infortunati, le seconde linee, che poi non sono seconde linee proprio perché sono tutti protagonisti, non hanno mai fatto rimpiangere i titolari. Questo è un organico equilibrato, l'abbiamo detto altre volte, più completo in ogni zona del campo rispetto a quello della scorsa stagione. La conseguenza è che possono giocare tutti e i risultati finora sono stati sempre gli stessi. Non c'è un giocatore imprescindibile in questo Palermo, forse Nestorowski, perché è uno che timbra il cartellino sempre, ma quando non ha giocato lui hanno segnato comunque altri. C'è stato in avvio di stagione l'esplosione di Trajkovski, insomma vanno le cose davvero molto molto bene.
E sembra anche possa avere mercato Nestorowski a gennaio, a fine anno.
Vedremo. Questo è un altro capitolo legato all'ipotesi di cessione o mancata cessione della società. Io però oggi mi voglio godere il secondo posto del Palermo e la bella vittoria di ieri.
Una cosa per volta, un messaggio per volta, andiamo a vedere quelli scritti sotto la nostra diretta streaming. Mimmo Pinto, adesso finalmente si vede un po' di gioco, ci scrive Angelo Miranda. Il Palermo ha vinto giocando un'ottima partita, mannaggia, tutta colpa di Zamparini anche in questo caso. Grande Palermo, non riesco a capire come mai Rispoli non riesca più a giocare a calcio, ci dice Maurizio Serio, questa puntala, poi la commenti. Ci è arrivato un messaggio meraviglioso invece su WhatsApp: io volevo acquistare il Palermo ma Zampa non mi ha dato fiducia, però a Baccaglini sì, a Follieri pure. Voi magari non la potete vedere, non so se qua si può fare una sorta di zoom, ma è veramente meraviglioso. Chiedo al nostro regista Ino Spameri, Luigi Vitale, guardatelo, questo è il nostro telespettatore vestito da sceicco. Io onestamente un po' di fiducia in più a questo telespettatore tifoso gliel'avrei data. Secondo me la moneta ce l'ha, tu che dici? Il primo...
Sì, ma non tanto da accontentare Zamparini e le sue richieste. Poi soprattutto il passaggio fondamentale è: ma lui tiene in società Zamparini? Perché se vuole acquistare il 100% non gli dà neanche una consulenza, avrà grandi difficoltà a convincerlo a cedergli il Palermo. Per quanto riguarda Zamparini, per ora lasciamo da parte l'ambiente, l'argomento società.
E anche Rispoli ti chiedevano.
Purtroppo lo devo rimproverare, come sempre, di un grande errore. Cioè, se ne renderà conto anche lui. Ma è stata una follia affidare a inizio stagione la squadra a Tedino. Ma ti rendi conto che grande errore hai commesso? Avendo sul tavolo i contratti, entrambi da riconoscere e da pagare, di Tedino e Stellone, abbiamo visto che abbiamo avuto una partenza ad handicap. Non me ne voglia Tedino, però non c'è confronto tra i due, non c'è confronto tra quello che produce la squadra. Noi oggi siamo a un punto dal primo posto, potremmo essere magari con 4 punti di vantaggio, perché un'altra squadra, un altro rendimento, altri risultati, un altro calcio. Allora, quando tutti dicevano perché Tedino ormai è bruciato a Palermo, hai lì Stellone, fallo giocare, si fissò in una maniera il presidente, il patron, e i risultati sono questi, che è stato smentito clamorosamente. Ha cominciato la stagione commettendo un errore macroscopico. Dovrebbe, dico sempre, Zamparini aiutare il Palermo, spesso gli dà i punti di penalizzazione lui.
Noi il confronto Tedino-Stellone lo abbiamo fatto, ma prima di arrivarci con le fantastiche slide create da Jonathan Cascio, che ringraziamo, andiamo a vedere invece altre slide, quelle legate alle dichiarazioni, perché in questo momento, ragazzi miei, c'è un idillio fra i giocatori e l'allenatore. Struna inizia col dire a fine partita: abbiamo meritato di vincere, siamo partiti bene, abbiamo sofferto, ma nel secondo tempo abbiamo fatto quello che il mister ci ha chiesto, ok? Quindi sta dando il merito a Stellone. Non si discosta tanto invece Iaialo, che a DAZN a fine partita ha detto: io mi sento bene, sento la fiducia della gente, Bene, Stellone mi ha urlato fino al novantesimo, ci ha urlato fino al novantesimo, noi dobbiamo lottare fino alla fine, questo ci è mancato lo scorso anno e solo così potremo raggiungere la Serie A. Gli ingredienti, chi li dà? Di nuovo Stellone, secondo Iaiolo. Allora, Stellone che cosa fa? Si tiene questi complimenti? No, li prende e li rimanda ai giocatori, dicendo: buono l'approccio, ingenuità di Rispoli non era fallo di reazione, faccio i complimenti ai ragazzi che hanno giocato una grande partita, il campionato è lungo, non sempre la più forte vince. Insomma, un idillio.
C'è un'empatia abbastanza netta ed evidente con Stellone, tanto che in estate alcuni giocatori più esperti andarono da Foschi e Zamparini dicendogli: scusate, perché cominciamo con Tedino? Noi crediamo che sia più opportuno ricominciare con Stellone. E lì torno al discorso di poco fa. Te lo dicevano proprio tutti, siccome devi fare sempre l'opposto di quello che la ragionevolezza consiglia, puntò su Tedino bruciandolo per la seconda volta. È un modo diverso dell'approccio agli allenamenti, è un modo diverso di trattare i calciatori, è un modo diverso di conquistare la propria indipendenza rispetto alla proprietà che vuole sempre mettere voce sullo schieramento, sugli allenamenti, sul turnover e su tutto. Stellone è un allenatore da Palermo in questo momento, Tedino non lo era, ma mi scuso con Tedino, non lo condanno, non ce l'ho con lui, brava persona, grande professionista, magari tra qualche anno lo vedremo ad altissimi livelli. Al momento non era l'uomo giusto e lo dicono i risultati, non lo dico io, lo dicono i risultati.
Soprattutto nel rapporto con la squadra, non tanto i numeri, perché ora li vedremo, quel confronto che vi abbiamo promesso nelle slide, lo facciamo vedere e sentire in radio, ve lo leggiamo per voi che ci ascoltate, intanto non fra Tedino e Stellone, ma fra Stellone e Stellone stesso, il Stellone che entra, che subentra a Tedino l'anno scorso, 4 partite, invece quello che è subentrato quest'anno. Bene, Stellone si presentava con 6 gol fatti, 3 gol subiti, eccolo. Bravo Danny, questo è lo scontro introverso con se stesso di Palermo-Bari 1-1, dopo la sconfitta col Venezia che è stata tanto pagata da Tedino. Ternana-Palermo 2-3 e sono 3 punti, 4 punti compreso il pareggio di prima. Palermo-Cesena 0-0, un altro pareggio, 5 punti. Salernitana-Palermo 0-2, arriviamo a 8 punti, 6 gol fatti, 3 gol subiti. Mentre quest'anno, nelle 4 partite che ha giocato fino ad ora, abbiamo Palermo-Crotone 1-0, Lecce-Palermo 1-2, Palermo-Venezia 1-1, Carpi-Palermo 0-3, l'abbiamo vista, 7 gol fatti, 2 gol subiti, 10 punti, 2 punti in più, quindi ha fatto anche meglio. Tedino si è superato, Stellone si è superato. Tedino invece, e ci arriviamo, eccolo il confronto con l'allenatore precedente. Tedino, 5 partite quest'anno aveva fatto: Salernitana, Palermo 0-0, Palermo Cremonese 2-2, Foggia Palermo 1-2, Palermo Perugia 4-1, Brescia Palermo 2-1, l'unica sconfitta che poi è costata cara. Aveva fatto 8 punti, quindi 2 punti in meno, 9 gol fatti, 5 gol subiti. Ma non è tanto questa la differenza che io vorrei, su cui vorrei che tu ragionassi, ma, cari amici, i cartellini rossi. Tedino all'attivo ne ha, scusate, Stellone all'attivo ne ha 3. Mentre per trovare il cartellino rosso di un giocatore sotto la gestione di Tedino bisogna andare a febbraio, ed era Coronado in un Foggia-Palermo 2-1. Che cosa significa? Che i giocatori del Palermo sotto Stellone sono più cattivi? Con Tedino erano un poco più mosci? Si può dire?
Allora, ovviamente il cartellino rosso non è mai una nota di merito, e quindi, a cominciare da ieri, Rispoli e tutti gli altri che prendono un cartellino rosso, l'applauso non glielo possiamo fare.
Però
capisco l'argomento che tiri fuori e capisco che dove vuoi arrivare. È chiaro che una squadra arrendevole, abbiamo parlato poco fa del secondo tempo in cui con Tedino la squadra crollava, la squadra arrendevole è una cosa, la squadra che combatte, che non si arrende, che va avanti, che vuole vincere, ha più irruenza e qualche volta può cascare nel tranello o della provocazione o dell'eccesso di agonismo. Insomma, questa squadra i piedi di sopra non se li fa mettere a nessuno. Ieri purtroppo è successo che i piedi di sopra li ha messi Rispoli ad un avversario, quindi non gli faccio l'applauso. Però meglio una squadra viva ed eccessivamente grintosa che una squadra piatta senza capacità di reazione. Anche questo è un segnale. Per quanto riguarda i confronti tra i due, intanto Stellone è arrivato nella scorsa stagione a 4 giornate alla fine in un momento di grande isterismo, grande ansia e preoccupazione. Una cosa va detta, che Tedino ha cominciato due campionati facendo una squadra a propria immagine e somiglianza. C'era lui durante il calciomercato della prima stagione e della seconda stagione. In entrambi i casi Stellone è arrivato a campionato cominciato e si è ritrovato una squadra costruita da altri per altri. Questa è una nota di merito ulteriore. Voglio vedere quando Stellone avrà l'opportunità di chiedere un paio di giocatori, come potrebbe succedere a gennaio, di sua fiducia, giocatori che rispecchiano le sue idee di calcio. Penso che questo Palermo possa solo migliorare, quindi Stellone sta giocando con una squadra fatta da altri, fatta per altri, ed è stato bravissimo ad adattarsi e a inserirsi in questo contesto senza pagare alcun tipo di dazio.
Applausi, applausi per Stellone. Andiamo con la carrellata di messaggi e poi al telefono da un nostro telespettatore. Ci scrivono: la squadra mi sembra più convinta e forte rispetto all'anno scorso, ci scrive Massimo, anzi Max. L'espulsione di Rispoli non c'è, è stata solo un po' di ingenuità, ha scritto Carmelo in Zana. Poi chiedono Nino: ma ancora tesserato il Palermo e Morganella?
No,
quindi rispondiamo subito. E poi ancora, ciao ragazzi, Moreo potrebbe essere veramente il colpo di mercato che non ci aspettavamo, cosa ne pensate? Rispondiamo, magari si unisce alla domanda del nostro telespettatore. Ciao, benvenuto.
Buonasera, buongiorno anzi.
Buongiorno.
Alessandro, io sono Marco Piazza, dovevo partecipare ieri sera alla tua trasmissione, ma per un problema di salute non ho potuto partecipare. Quindi mi scuso in diretta.
Nessun problema.
Spero di poter recuperare in futuro.
Non c'è dubbio, c'è sempre spazio per i gruppi Facebook dei tifosi del Palermo. È una strada che battiamo con grande intensità.
Per rientrare a scuola ora serve il certificato medico, sì, e l'accompagnamento ai genitori.
Ti aspetto con la giustificazione domani mattina. Vai.
Senti, io volevo intanto dire una semplice chiarimento sul discorso Tedino-Stellone. È molto semplice la differenza. Stellone è un allenatore, Tedino è un aziendalista, e quindi la differenza è tutta qui tra le due. Pronto?
Sì, ti ascoltiamo.
Ah, quindi sta lì la differenza tra Stellone e Tedino, e abbiamo detto tutto. Poi volevo, se mi è consentito, rispondere, ho seguito chiaramente la trasmissione ieri sera, volevo rispondere a Massimo Minutella, il quale diceva che alla fine dobbiamo andare tutti allo stadio, dobbiamo cercare di riempire lo stadio, perché purtroppo, la gente è troppo delusa, purtroppo la gente non è più, non ha più un idolo da seguire, perché il tempo di diventare idolo Zamparini lo vende, quindi non c'è neanche il piacere. Io ricordo quel Palermo dove giocava Magherini, Chimenti, dove diciamo era una squadra che non vinceva nulla, però ci si innamorava dei giocatori. Qua non ci si può innamorare neanche dei giocatori, perché non si ha il tempo di vederli all'opera e subito vengono venduti. Questo è il mio pensiero.
Grazie.
Allora, io non sono Massimo Minutella, non sono il legale difensore di Massimo Minutella. Ieri c'è stato un interessante dibattito in studio. Io comprendo anche quello che dice Massimo e reputo un ragionamento che quantomeno può essere scintilla per riflessioni che ognuno di noi può fare. E non è solo Massimo Minutella a dirlo, c'è una fetta della tifoseria che punta molto su questi argomenti. La richiesta è questa: è possibile stralciare la posizione di Zamparini da quella della squadra? La squadra non merita rimproveri, non merita di essere abbandonata, non merita di giocare in uno stadio con 5.000 persone, l'ha detto Stellone l'altra volta col Venezia, con uno stadio non pieno ma pieno a metà probabilmente il Palermo avrebbe vinto la partita. Allora, mettiamoci nei panni dei giocatori, che sì, sono dei dipendenti di Zamparini, che è il grande protagonista in negativo degli ultimi anni del Palermo, però questa squadra ora sta giocando bene, questa squadra sta ottenendo risultati, questa squadra sembra poter correre verso la Serie A, perché è seconda in classifica. E allora è lecita, secondo me, la domanda di chi chiede: e perché lo stadio vuoto? Non potete continuare a contestare, non potete continuare a dire quel che pensate a Zamparini, non procurando un danno alla squadra? Questa è la domanda, secondo me l'ha fatta Minutella, assolutamente lecita e comprensibile.
Dunque, prima di andare in pubblicità, cerchiamo di esaurire questa parte legata al calcio giocato, ma la riprenderemo anche dopo. chi è che ha vinto ieri? Il Palermo B. Attenzione, mi spiego meglio. Non c'era Puskas che fu entrato dopo, non c'era Bellusci, non c'era Trajkovski, non c'era Muraschi, quindi c'era Moreo e altre che insomma sono seconde scelte in un certo senso. Abbiamo vinto e stravinto. Quanto conta, Alessandro Amato, ti chiedo, avere una squadra B molto forte, quindi quanto conta il turnover in un campionato del genere, dove Pescara per esempio ieri ha pareggiato, il Verona ha perso ed era infrasettimanale per tutti?
È un turnover relativo, nel senso che ci sono stati gli avvicendamenti, però il valore dei giocatori, l'ho detto poco fa, in tutti, quasi tutti i ruoli consente l'opportunità di cambiare senza sofferenze. Salvi non vale molto meno di Rispoli in questo periodo,
no,
quindi giochi uno, giochi l'altro, secondo me è la stessa cosa. Mazzotta non vale meno di Alesami, gioca uno, gioca l'altro, è la stessa cosa. Falletti non vale meno di Trajkovski, quindi l'uno o l'altro potrebbe essere anche lo stesso. Secondo me in questa squadra ci sono due o tre giocatori soltanto che difficilmente il Palermo riuscirà a sostituire. Uno è Iaialo. Sarà lento, sarà poco simpatico, per me è un gigante in questo periodo del campionato, in questa Serie B e in questo Palermo. Poi non possiamo fare a meno dei difensori, Struna, Rajkovic e lo stesso Bellusci, secondo me sono superiori rispetto ad altri compagni e quando ci sono loro sono più tranquillo. Poi c'è Brignolio, c'è Pomini, più o meno è lo stesso, certo. E in tanti altri ruoli ci sono questi dualismi che alla fine non propongono Cristiano Ronaldo contro Alessandro Amato. È chiaro che è meglio se gioca Cristiano Ronaldo, lì sono tutti più o meno sullo stesso equilibrio. Rino Foschi ha costruito una buona squadra e Stellone, dando importanza e peso a tutti, ha completato l'opera.
Bene, la telefonata arriva giusto giusto, ma gli chiediamo al nostro telespettatore un poco di pazienza perché dobbiamo mandare questa pubblicità, sennò soldi niente. Quindi pubblicità, ma ti prego aspetta, poi li dividiamo. Azione, rientriamo, Chuck si gira, Chuck si parla al telefono, grazie per aver atteso, lo spazio è tuo. Pronto?
Pronto.
Ciao, chi sei?
Allora, sono Marcello, ovviamente da Palermo.
Ciao Marcello.
Vi saluto intanto, faccio i complimenti per la trasmissione, insomma ci sentiamo ogni tanto ripenso ogni tanto, praticamente volevo parlarvi della diatriba dei tifosi per l'ennesima volta.
Sì.
Di come Alessandro penso che ha capito insomma chi sono, insomma, quindi la situazione dei tifosi che non vanno allo stadio, insomma. Io volevo fare una domanda, una o due domande ad Alessandro.
Sì.
Allora, trattativa con Follieri. Il presidente Zamparini diciamo, fa la trattativa a tutti gli effetti, non può dire di non averla fatta fino a quando arriva il giorno in cui quello si stanca, si ritira indietro, insomma spara due bombette, insomma, e Zamparini lo prende per truffatore, documenti alla mano e tutto il resto. Ora dico io, dopo una trattativa che va avanti da mesi, lui Zamparini dice che il documento è falso solo quando quello chiude la porta in faccia. Ora dico io, è Zamparini che è sfortunato a trovare gli acquirenti o in realtà è Zamparini che usa questa gente per prendere tempo e non perché non vuole vendere? Faccio l'esempio di un post che ho mandato stamattina io, che diciamo, poi è successo un po' di manicomio al solito fra i tifosi, gli uni contro gli altri, dove faccio notare io il fatto che se il Palermo raggiunge la Serie A, nonostante tutti dicono che deve vendere entro gennaio perché non ha un euro, palma gli stipendi ai giocatori e tutto il resto, giusto? Andando in Serie A facciamo notare che fra diciamo, i soldi dei diritti TV, la vendita dei giocatori e poi l'eventuale pianificazione di un altro paracadute, insomma avrebbe incassato una cinquantina di milioni potenzialmente. È giusto quello che dico io o sbaglio? Vi faccio dei conti sbagliati? È giusto che gli avviso i tifosi che potrebbe accadere quello che è già accaduto in passato? Non vi dico quello che poi è successo, insomma, si sono i tifosi, la solita barzelletta, insomma, che succede fra i tifosi. Ora, siccome a me le scoccia questa diatriba, io non l'ho cercata io, ma ce la ritroviamo nonostante, diciamo, tutto, insomma. Volevo capire un pochettino se il mio ragionamento si può riverificare, come è capitato in passato, di aver pianificato una retrocessione già a settembre, aver fatto a gara con l'Empoli a chi retrocedeva prima. L'Empoli a poco non ci riusciva, ci è riuscito proprio all'ultima giornata. insomma, parliamo sempre che il tifoso ha le ore a corte. Io ho solo detto che potrebbe capitare, ricapitare questa situazione.
Va bene, grazie. Grazie per aver espresso il tuo pensiero. Che ora giriamo ad Alessandro e se la vede.
Allora,
lui,
il concetto, diciamo. No, non ci sono problemi. No. Il concetto è particolarmente articolato. Faccio una premessa: sono veramente addolorato. Uso il termine scelto con attenzione. Perché non mi piace quello che succede ormai da alcuni anni. Questa situazione mette contro i tifosi del Palermo, contro i tifosi del Palermo. La cosa mi addolora veramente, perché le azioni, le mosse, le delusioni scaturite dal comportamento di Zamparini ci hanno portato tutti a guardare con sospetto un fratello. Tu stai con Zamparini, sei il mio nemico. Tu non stai con Zamparini, sei il mio nemico. Questa cosa non mi piace, proprio sono addolorato. Dovremmo cercare di ricordarci sempre che siamo tutti tifosi del Palermo e non possiamo permettere a Zamparini o a chiunque altro di metterci contro. Questa è la premessa. Primo argomento, Follieri. È abbastanza evidente che Zamparini si ricuoce tutti lentamente fin quando gli conviene poi dire Baccaglini è un bandito, Follieri è un imbroglione, Cascio è uno che perde tempo e compagnia bella. Zamparini vuole vendere il Palermo, ma soprattutto vuole qualcuno che gli consenta di partecipare agli affari dello stadio, del centro sportivo e che poi gli dia la possibilità di divertirsi. Perché quest'ultima cordata americana guadagna punti di giorno in giorno? Perché gli hanno detto ti facciamo fare il consulente, ovvero noi mettiamo qualche soldino e tu continui a fare il burattinaio, e quindi sono diventati immediatamente dei fenomeni. Per quanto riguarda il paracadute, attenzione, perché la situazione è diversa rispetto a quella che tu hai definito una retrocessione programmata. Lì il Palermo aveva un'anzianità in Serie A che gli ha consentito di prendere un sacco di soldi. Se va in Serie A e retrocede dopo 12 mesi, la cifra è molto più bassa e quindi è tutta un'altra storia.
Colleghiamo a questo argomento, a questa tua disamina, quella legata a una tempistica. 10 giorni per quel famoso preliminare, il 10 novembre il Consiglio di Amministrazione che dovrà approvare un bilancio a giugno 2018, è un mix che comporrà questo nuovo CDA. Ci sono delle indiscrezioni che ci dicono che potrà essere una parte statunitense, anche se questo fondo è transnazionale, quindi non per forza statunitense, e fra gli altri lo stesso Zamparini in qualità di consigliere.
Perché sta guadagnando punti questa trattativa agli occhi di Zamparini? Perché è Zamparini. Perché immagina tu, se è mai possibile che una società quotata in borsa negli Stati Uniti decide di scommettere sul Palermo e anziché venire qui e dire grazie Zamparini abbiamo preso il 100%, loro non hanno la capacità intellettuale ed economica di trovare un manager. A chi si affiderebbero per rilanciare il Palermo? All'uomo per il quale è stato chiesto l'arresto ai domiciliari, è stato chiesto il fallimento e ha procurato tutti i danni che sappiamo tutti. Quindi o sono totalmente fuori dal mondo, oppure alle spalle di questa operazione c'è Zamparini o chi per lui. Questo mi pare abbastanza evidente. Resta il fatto però che qualcosa deve succedere, e secondo me succederà poco. Quando ho detto si ricuoce lentamente nel pentolone, dopo Baccaglini, Follieri e Cascio, c'è finito anche Antonio Ponte.
Certo.
L'altro giorno parlavo del bacio di Giuda di Zamparini, che ti fulmina, ti uccide immediatamente. Ti presento, scrivo con un comunicato ufficiale, sarai il presidente, ti faccio venire allo stadio, ti faccio indossare la giacca rosa, comincio a dire che la sintonia che ho con te è fantastica, che siamo d'accordo su tutto, e poi al momento in cui qualcuno si distrae, levo il coperchio dalla pentola, ti spingo, ti butto dentro, l'acqua è a 100 gradi e ti ho fatto bollire come tutti gli altri. Io, con tutte le negatività che vedo su Zamparini, un merito glielo riconosco: è un genio
del male.
Perché, sì, perché uno che riesce a prendere 500.000 persone in giro da 5 anni è un genio, devo riconoscerlo, mio malgrado, devo riconoscerglielo.
Fra l'altro questo film horror andrà alle 21 su TRM, sì. Oggi che è Halloween, no, va bene, abbiamo un telespettatore in attesa, ascoltiamolo, poi andiamo un poco veloci per capire che cosa è successo sugli altri campi di Serie B e anche in Serie A e oltre. Eccoti. Buongiorno o buon pomeriggio, visto che abbiamo superato mezzogiorno.
Volevo soffermarmi sul discorso che faceva il dottor Amato per quanto riguarda la società. Io sono pure convinto che non c'è volontà di vendere, anche se la situazione è quasi catastrofica, per cui penso che alla fine sarà costretto. Un problema secondo me che non condivido è quello dei tifosi, cioè i veri tifosi vanno allo stadio. Io non, la bandiera è la bandiera, Zamparini e Zamparini. Per contro si fa il gioco stesso di Zamparini, perché ci si mette, come diceva appunto Amato, l'uno contro l'altro. Invece la città deve essere coesa, e in realtà Zamparini è da un lato il nero, ma dall'altro il bianco, perché ci ha dato tanto e siamo in Serie B e in Serie A da parecchio tempo, per cui le alternative quali sono? È una città dove non ci sono gente che vuole che vuole investire. Nel contempo è chiaro che se lui non vuole vendere il 100%, gli acquirenti non si fanno avanti. Per quanto riguarda poi il lato sportivo, grazie a Stellone si è cambiato l'idea di squadra e di gioco, per cui abbiamo una squadra che finalmente è votata all'attacco e ha risolto vari problemi. È esploso anche un giocatore, speriamo che continui, che è Moreo, al quale non davo molto credito. Per cui diciamo che dal punto di vista sportivo, se Zamparini nel contempo non ci mette la sua bocca, dovremmo poter avere delle soddisfazioni.
Io penso che qualcosa da qui a gennaio deve succedere per forza, anche che lui trovi qualche sostenitore che gli dia i soldi in cambio di un ruolo nel CDA, per esempio, per finire la stagione, perché è difficile finire la stagione. E Zamparini sa affrontare il rischio, perché questo Palermo secondo in classifica gli dà la forza per scommettere ulteriormente. C'è la speranza di andare in Serie A, magari basta Gualtiero Sanfilippo che mi dà 10 milioni per pagare gli stipendi e non prendere penalizzazioni alla Covisoc, vado in Serie A e poi ho risolto il problema. In questo caso ovviamente sarebbe lui nella solita posizione di vantaggio, o resta e con i soldi dei contributi per la Serie A può farlo tranquillamente, oppure cede il Palermo ad un prezzo decisamente più alto di quello attuale, perché una cosa è darlo in Serie B con un punto interrogativo sulla partecipazione alla prossima Serie A, una cosa è darlo in Serie A, è tutta un'altra storia. Quindi ci aspettano mesi intensi, come sempre può succedere qualcosa, ma non è detto che sia la svolta definitiva. Io ripeto, mi aspetto anche che qualcuno possa percorrere questa strada, qualcuno che vuole un ruolo nel CDA, che vuole fare un passo avanti, qualche imprenditore palermitano, mette una pezza lì, occupa una poltrona, consente di arrivare a fine stagione, lo nomina vicepresidente, presidente, chissà cosa, e poi vediamo come va a finire.
Andiamo a vedere invece come è andata a finire in Serie B, perché Cosenza Pescara, il Pescara è osservato speciale soprattutto da noi in questo momento, toppa anche un'altra partita oltre quella della scorsa settimana, fra l'altro con un Cosenza molto vicino alla vittoria. Lo vedete nelle immagini, Braia, il tecnico del Cosenza, che si è infuriato come una bestia quando Crecco ha pareggiato per il Pescara e ha detto: il pareggio non c'è, signori miei, non esiste, la palla non è entrata, ha sbagliato l'arbitro, è stato lui a prendere la decisione mentre il guardalinea non ha convalidato nulla. Rivedendola, in effetti, caro Alessandro Amato, la palla era entrata di pochissimo, sul momento è complicato, più che altro c'era l'errore di Cero Fulini, questo portiere in sostituzione di un altro portiere molto particolare. E perché non c'è la VAR, neanche non c'è la VAR in Serie B? Cambierebbe tutto.
Io sono un sostenitore della VAR, secondo me dovrebbero metterla anche in Serie B, ovviamente non in terza categoria, però in Serie B, che è un campionato importante, un campionato che muove soldi, un campionato a cui partecipano grandi città come Palermo, il calcio dovrebbe cercare di darsi una regolata, e quando dico regolata intendo un tuffo nelle regole. È ovvio che è fin troppo semplice. L'ultima spiegazione che ho letto è paradossale da barzelletta: non ci sono i fondi. Non ci sono i fondi cosa? Per creare un computer, il replay, e mettere quattro telecamere in più in un movimento che è una delle industrie più floride dell'Italia, come il calcio, che muove una quantità di soldi. Solo pensare quanti soldi vengono mossi ogni giorno con le scommesse, e non si riesce a creare il VAR o la VAR in Serie B, mi sembra veramente una cosa ridicola. È chiaro che darebbe maggiore credibilità al calcio e una maggiore equità in quello che succede in campo. Dopodiché a Braia, allenatore del Cosenza, direi: ma prima di parlare, perché non vai a guardare la moviola? Perché è probabile che dalla panchina, a 60 metri dal posto in cui si è svolta l'azione, oltretutto senza alcun senso di profondità, perché sei all'altezza del terreno, a 50 centimetri da un metro di altezza dall'erba, ma come fai a dire appunto il pallone non è entrato? Fai solo brutte figure. Ma perché non stai zitto? Vai a guardare, ti fai consigliare, se hai ragione poi fai la guerra, ma dopo aver appurato che hai ragione.
Che poi la VAR c'è ormai davvero dappertutto. Danny D, per esempio, se fa una dieta e mangia qualcosa di sbagliato, il medico gli dice: guarda, hai mangiato, lui dice: no, rivediamo la VAR. O no, Danny, non è così. Dico:
esatto, esatto. Sulla... Ma guarda, è solo il mio medico.
Come?
Perché poi tutte le altre persone mi dicono: mangio, mangio, mangio. È solo il mio medico che mi invita a non mangiare.
Perché è un medico di serie A.
Esatto,
se fosse
perché,
stato un medico di serie B, non ci
sarebbe. Perché nel giro di 2-3 anni, caro Gualtiero, sono ingrassato di 10 kg.
Quindi non funziona,
non
questa
Ma
vara.
Ora è il momento, caro Gualtiero, di fare gli auguri.
Ah,
dobbiamo fare gli auguri.
Ah, sì.
Oggi. Tanti auguri. È il compleanno di Cristina Sanfilippo.
Di Cristina Sanfilippo.
Che fa...
Cioè, tu pure sai il compleanno di mia sorella.
Gli auguri nascono da un accordo con Gualtiero. Che ha detto: tu fai gli auguri.
No, io
a mia
sono
sorella,
preoccupatissimo.
E poi io ti presento mia sorella. Quindi, Cristina, tanti auguri. Buon compleanno.
Niente,
ma oggi è anche il compleanno
di chi?
Angelino.
Angelino
Alfano. Angelino Alfano oggi compie gli anni.
Va bene, facciamo gli auguri all'ex ministro dell'interno, Angelino Alfano. Andiamo avanti però, già che abbiamo problemi nel calcio, abbiamo problemi alla politica, non è il caso. Hanno avuto problemi a Spezia Benevento, la partita è stata rinviata, acquazzone che non ti dico, guarda qua come se la portavano via. Benevento che ora ha un debito di partite con questo campionato, di due partite.
Sì, però devo dire, scusa, c'è un errore probabilmente del computer, che questo non è certamente lo stadio dello Spezia, mi sembra.
Sembra
no,
è l'acqua
altro.
Che è la stessa, è l'acqua,
va bene,
lì,
okay,
l'hanno spostata,
okay, okay.
Eccetera. Dai, andiamo invece a vedere nel mondo, ci diventiamo tutti più buoni ed entriamo in versione mondo cristiano. Sì, ti voglio mostrare una classifica legata, fatta dal magazine inglese molto famoso 442, che ci ha detto quali sono la top 50 di allenatori del 2018. Al primo posto abbiamo Guardiola, inevitabilmente. Italiani, quanti sono? Sono 9. Al 49esimo posto c'è Simone Inzaghi, Allegri è al quarto posto, ve li dico un poco a casaccio così, non so neanche perché, ma è Spalletti quello che mi fa pensare, perché Spalletti è al 39esimo posto, praticamente lasciato all'angolo là sotto, e davanti, quindi più importante da questo punto di vista, c'è Pioli, Marco Giampaolo, c'è Eusebio Di Francesco, ovviamente c'è Sarri per ovvi motivi, e c'è anche Gasperini, va bene? Certifichi,
guarda, queste classifiche lasciano il tempo che trovano. Intanto
risposta
sono...
politica,
ma sono politiche, è difficilissimo stabilire se quello merita il 18esimo posto o il quarto posto, piuttosto che certo scoprire che Pioli, che ha fatto un buon lavoro, comunque è davanti ad altri tecnici che per risultati con le squadre, per esperienza, per spessore, dovrebbero, a giudizio di alcuni e forse anche mio, stare più avanti. Però c'è sempre, quando c'è una classifica, c'è sempre una discussione, perché sono delle valutazioni che fa una giuria, per te in una maniera, per me in un'altra maniera. Poi queste classifiche dovrebbero tenere conto, e non so fino a che punto viene fatto, anche degli organici a disposizione, delle difficoltà che allenare ogni squadra comporta, del passato, perché io alleno una squadra ma fino a ieri l'hai allenata tu, in che condizioni me la lasci?
Certo.
Perché se me la lasci in buone condizioni il mio compito sarà più agevole, se me la lasci in cattive condizioni la strada per me è in salita. Mm-hmm. Quindi queste classifiche le leggiamo, anzi l'hai letta tu, io non l'ho letta.
Chi se ne frega?
Ne prendiamo atto, sorridiamo, diamo le nostre valutazioni, ma non c'è mai una verità assoluta.
Bene, il Real Madrid, secondo voi, quali di questi top 50 allenatori ha scelto? Neanche uno, perché era molto vicino a prendere Antonio Conte al 18esimo posto. Ci sono state delle discussioni, Sergio Ramos è entrato a gamba tesa, non pensate mica che il rispetto non lo si guadagni al Real Madrid. Bene, hanno preso Santiago Solari, che è passato anche dall'Inter, ex giocatore, bandiera del Real Madrid. Non, cioè, non è Antonio Conte, va, è una scommessa.
Intanto non è il Real Madrid, perché non si ricorda nella storia una sequenza di risultati così negativa, così scioccante per i tifosi del Real. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, non so quanto può essere spiegabile tutto ciò con la cessione di Cristiano Ronaldo, che sì, è un campione, lo stiamo vedendo anche nella Juventus, però gli altri non è che sono dei brocchi, quindi ci sono tanti campioni nel Real Madrid. È un po' curioso scoprire che tutto a un tratto questa squadra è diventata una squadretta. C'erano dei problemi con l'allenatore, chissà che anche lì non gli abbiano dato una spintarella e magari adesso riprendono a correre come sanno fare.
Ecco. Ecco la sora Lella. Comunque, avevi detto Cristiano Ronaldo, parliamo di giovani vecchi, insomma calcisticamente ovviamente. Cristiano Ronaldo 33-34 anni, eppure è il miglior debuttante della Juventus negli ultimi 60 anni. Lui ha fatto 7 gol in 10 partite, non c'era riuscito nessuno, l'ultimo nel 1958 un certo Charles, che io non ho idea di chi sia.
John Charles, una delle stelle, ecco, della Juventus, infatti, di qualche decennio fa, subito dopo la guerra, è stato un attaccante davvero fenomenale,
che poi fece a fine campionato 27 gol, quindi magari può essere di buon auspicio per gli juventini. Dai giovani vecchi ai vecchi giovani, andiamo in casa Milan, che stasera col Genoa si gioca una sfida, sappiamo che siamo all'inizio, però già una sfida che ci darà qualcosa sull'Europa. Li vedete inquadrati Conti, Cutrone, Caldara, c'è anche Romagnoli, insomma giocatori che faranno il futuro dell'Italia, eppure si infortunano. Non Cutrone ancora almeno, ma Caldara oggi ha dato forfè in allenamento, lesione parziale del tendine d'Achille, una, e in più lesione al gemello mediale del polpaccio destro. Più sfortunato di così forse c'è Conti l'anno scorso. Questo per dire cosa? Che la Juve a inizio anno ha dato via Caldara, un 24enne, e si è ripreso Bonucci a 31 anni, una scelta condivisibile fino a un certo punto, ma i giovani italiani quando devono giocare?
Questo è un quesito importante che poi va a cadere nei problemi della nazionale, che ormai non sono più problemi che durano da qualche mese, sono dei grandi problemi che si protraggono ormai da alcuni anni. C'è la voglia di vincere, c'è la voglia di essere esterofili, folcloristici, c'è la voglia di abbracciare il mondo, c'è la voglia non sempre positiva di fare tutto tranne le cose più semplici. Il Palermo per esempio ha cominciato a puntare sui giovani non per convinzione, perché non c'erano soldi. Negli ultimi due anni abbiamo visto prima Lagumina, adesso vediamo Pirrello, vediamo Mazzotta, vediamo Fiordilino, magari qualcun altro lo vedremo, aspettandolo Faso,
certo.
Non è che tutto a un tratto Zamparini ha scelto di seguire la politica dei giovani, ha scelto obbligato dal fatto che non aveva soldi, allora meglio pagare 10 un palermitano che 100 di ingaggio ad uno straniero. La situazione grave economica del Palermo ha portato però ad una buona politica, perché io ieri ero felicissimo, l'ho detto in trasmissione, nel vedere nell'11 titolare i palermitani. Certo. L'ho detto inizio trasmissione, non penso che Mazzotta valga molto meno di Alesami, non penso che Pirrello sia molto più scarso di altri compagni del reparto. Giochiamo con loro, ci mettono il cuore, ci mettono l'anima e portano i risultati.
Ci mettono il cuore, ci mettono l'anima i nostri pubblicitari per poi fornirvi questa fascia pubblicitaria meravigliosa. Guardatela con attenzione. Parliamo adesso di eccellenze internazionali, perché è il momento di Viviamo alla giornata. Eccellenze internazionali per ovvi motivi, Fulvio, perché c'hai una maratona da correre, diciamo una qualunque, quella di New York. Va, come stai? Come ti senti? Come procede?
Ciao ragazzi, buongiorno. Sto molto bene, per fortuna sto molto bene, tutto procede bene, il ginocchio si è ripreso e onestamente non vedo la lieta sull'aereo per andare a vedere cosa succederà.
Ma ti potremmo seguire anche con un radar, qualcosa? Ho visto che su internet c'è la possibilità di col
allora,
cursore, non so.
Sì, no, esiste un'applicazione che si chiama appunto New York City Marathon, che puoi scaricare sul telefono. Avendo il nome e il cognome del corridore o il numero del pettorale, puoi seguire il beep sul tracciato.
Ottimo.
Quindi quando io sarò al General Hospital figurerà Viviano al General Hospital.
Guarda, noi ti sosteniamo e tutti i nostri telespettatori, ma non solo, perché vediamo dei fotomontaggi eccezionali fatti da Andrea tutto il mondo, sì, che sì, sul tema corro col presidente, bellissimi, guarda, sì, stiamo creando la tua tifoseria, insomma, ecco.
Perché siamo dei simpatici minchioni e vediamo cosa ci
Bravissimo, senti, tu stai bene e dobbiamo dirti che sta bene anche il Palermo, onestamente. Che idea ti sei fatto? Come è andata la partita? L'hai vista?
Allora, io ho visto la partita ovviamente e credo che non ho sentito la trasmissione prima, quindi non so se l'avete già detto, ma il vero acquisto del Palermo è, si chiama Moreo.
Ecco, bravo.
Signori, Moreo è un giocatorone, ha fatto ieri una partita meravigliosa e ha lottato su tutti i palloni, andava in difesa e poi ho rivisto un po', certo il paragone è azzardato, però il movimento di Toni che fa salire la squadra, cioè io proteggo la palla e faccio salire i giocatori, creo lo spazio, secondo me è stato un Stellone, ha rivitalizzato uno zombie, visto che siamo ad Halloween, lo possiamo dire, ha rivitalizzato uno zombie. Cioè, Moreo ha fatto una grandissima partita e non è la prima che fa.
E insomma, sì, ha rivitalizzato anche un gruppo in generale, perché lo dicevamo poc'anzi, sì, insomma, sì. Falletti, Nestorowski sempre più leader, eccezionale.
Guarda, Palermo gioca veramente bene, merito e complimenti a Stellone che in una situazione difficile, in una situazione anche societaria, non si capisce cosa succederà, riesce a ricreare entusiasmo e soprattutto a fare vedere bel gioco, cosa che in Serie B manca. Cioè in Serie B manca il bel gioco, io ieri mi sono divertito. Cioè il Palermo ieri mi ha fatto divertire, perché è stata una partita intanto tirata fino all'ultimo, anche se il risultato è stato 3-0, però le squadre ripartivano sempre in contropiede. Ma ha dato un bel calcio e ha rivitalizzato giocatori, come dicevamo prima, che sembravano morti. Cioè, non si capiva perché fossero dei giocatori di calcio.
Senti, siamo
ieri hanno dato una grande lezione.
Senti, siamo contenti perché ti sentiamo frizzante. Queste ovviamente sono le controindicazioni e le sostanze che stai prendendo per doparti, per fare questa, ovviamente. Ma sei un pochino preoccupato per la gara col Cosenza? Non per attassare, eccetera. Però sai, si vince tanto, si alza l'asticella. Col Cosenza, magari, che è una squadra che sta un po' più giù, qualcuno già ha pagato dazio. Tu che gara ti aspetti?
No, io non, devo dire la verità, non sono preoccupato. Credo che questo Palermo possa giocare bene con tutti e soprattutto ha dimostrato che anche chi entra alla panchina, vedi Puskas, è ipermotivato a giocare bene. Quindi non credo che verrà preso sotto gamba il match contro il Cosenza. Devo dire che non ho particolari timori. Spero di poter vedere la partita, perché sarò già a New York. Però spero di poter vedere la partita.
E noi saremo tutti con te, Fulvio. Mi raccomando, portati un cannolo, qualche panino con la Mills, eccetera, per rifocillarti.
Posso dirvi una cosa, ne vedrete delle belle. Ne vedrete delle belle. Grazie ad Andrea, tutto il mondo.
Va bene, un bacione grande, Fulvio Viviano. Grazie per essere stato con noi. Eccola.
Oggi è la giornata mondiale delle streghe, caro Gualtiero. Ma io aggiungerei anche degli stregoni.
Ah, sì?
La domanda è una: dolcetto o schiaffetto? Non lo so, dico dolcetto. Io dolcetto.
Ma è come Marzullo.
Con crema, se possibile, o con ricotta.
Con crema.
Se è possibile.
Va bene, te lo faccio trovare alla fine della trasmissione, perché ormai siamo proprio lì. E quindi io ringrazio Danny B. Sei veramente una persona allucinante. Grazie a Luigi Vitale e Alessandro Geraci per il coordinamento. Inos Fameli, non me lo devo dimenticare se non torno a casa. Alessandro Amato, grazie.
Grazie a voi, grazie ai nostri telespettatori che anche ieri hanno premiato abbondantemente la partita sul 13 come la trasmissione più vista. Accade ormai da parecchio tempo, sono felicissimo. Sabato con noi, speriamo, sabato con noi i Sansoni, i Respinti, Giulia Noera, il gruppo Facebook con Giovanni Cipri, Gianfranco Borsellino, perché diamo sempre voce a tutti i tifosi. Forza Palermo, questa è una partita importantissima perché precede un trittico importante: Benevento, Pescara e Verona, una dietro l'altra. Servono 3 punti contro il Cosenza.
Ciao, ciao Luca Tutone, ciao, ve lo dice anche Alessandro Geraci con il suo Dementi.
Dementi!
Singolare il gesto scaramantico compiuto dal portiere del Borussia Dortmund, Roman Bürki, prima dell'inizio di ogni match. L'estremo difensore, quando i due capitani sono a colloquio con la terna arbitrale e il pallone è quasi sempre nelle mani di qualche bambino, corre verso il centro del campo per strappare la sfera di mano e stringerla tra i suoi guantoni. Un comportamento che spesso spaventa i più piccoli. Invece dell'uomo nero arriva Roman Bürki. Serie Z, scapoli contro ammogliati, partita di ritorno. L'attaccante protagonista di questo video decide di agire in maniera silenziosa e letale per neutralizzare il difensore avversario e poi andare a concludere a rete. L'azione è sleale ma è un successo. Lotta per il titolo di ninja con Raja Nainggolan. Di solito le bambine scelgono un costume da strega o principessa, una giovanissima tifosa del Liverpool invece ha scelto un costume speciale per festeggiare Halloween. Questa volta non c'entrano mostri o personaggi di fantascienza, la bambina ha deciso di assumere le sembianze del suo idolo, Momo Salah. Contenta lei, contenti tutti.